qualità della nostra vita è in diretta proporzione alla soddisfazione e all'equilibrio che riusciamo a creare nelle tre aree principali: lavoro, salute, relazioni. Per farlo è importante imparare quali sono le strategie più semplici, concrete e applicabili alla vita di tutti i giorni. Questo è quello che tratterò in questo podcast. Io sono Andrea Favaretto e ti do il benvenuto in Questioni di Fava. Eccoci qua, nuova puntata, nuovo episodio di Questione di Fava. Questo è un episodio particolare perché tra qualche istante vi lascio all'ascolto di un evento che ho fatto la scorsa settimana, lo scorso weekend, a Milano per il Vanity Fair Stories, un evento meraviglioso organizzato da Vanity Fair e Skoda, che ovviamente premiava le storie che avevano come tema il cambiamento sei tu. Ho avuto la possibilità di fare due speech di un quarto d'ora l'uno, questo è uno dei due speech, dove ho dato un messaggio su che cosa significa per me cambiamento, su quali sono le caratteristiche per il cambiamento, su che cosa significa esplorare, che cosa significa essere curiosi. Per cui, bando alle ciance, non vi stresso più, vi lascio godere lo speech del Vanity Fair Stories. Buona giornata, ragazzi.
È arrivato ancora uno dei tanti momenti di ringraziamento. È importante dire grazie, non soltanto ascoltare storie, ma dire grazie a chi ce le racconta e a chi ci permette di raccontarle. E io devo dire grazie perché in questi 5 anni di Vanity Fair Stories, questa è la 5ª edizione, Skoda è sempre rimasto con noi. Insieme abbiamo lo stesso valore, la curiosità. Skoda dice explore more, noi diciamo imparate a guardare con gli occhi degli altri, imparate a guardare le cose che non conoscete. E come ci hanno detto anche stamattina, una delle cose più belle da dire: io so di non sapere, perché la premessa di tutta la conoscenza e di tutte le cose che dobbiamo conoscere e imparare. Proprio per questo oggi ho qui con me questo libro di Andrea Favaretto che si intitola La forza di volontà è una cazzata, ed è molto vero, perché, come ho detto anche ieri, fa un po' a pezzi quella cultura tossica con cui siamo cresciuti del se vuoi puoi. Non è vero, la vita non è una prova, la vita è un viaggio. E tanti degli artisti che si sono esibiti, che hanno raccontato le loro storie su questo palco, hanno proprio raccontato, uno di loro per esempio Andrea De Logu, hanno proprio raccontato come gli insegnamenti che ci sono stati tramandati anche dalla cultura, per cui dal cinema, dalla musica, dalla televisione, sono spesso degli insegnamenti profondamente tossici. Per noi, tante volte per le donne, quasi sempre per le minoranze. E tutti questi piccoli suggerimenti sbagliati funzionano un po' come una sorta di bastone tra le ruote. E io vorrei chiedere ad Andrea Favaretto di entrare, perché
buongiorno.
Gli sto lontano perché è troppo alto. E, scherzo. E vi spiegherà come spezzare questa maledetta cultura tossica che continua a inquinare i nostri pensieri, le nostre azioni e quindi il nostro cambiamento. Grazie.
Grazie Simone. Buongiorno. Intanto è un piacere vedervi, perché ieri sono venuto qua davanti e non vedevo nessuno. Per me è difficile non avere contatto con il pubblico, perché nel mio lavoro ho contatto con le persone, sono le persone che in qualche modo mi danno, attraverso i loro volti, attraverso le domande che mi fanno, modo di parlare degli argomenti. Di lavoro io faccio il coach, c'è chi lo chiama life coach, c'è chi lo chiama mental coach, c'è sempre una declinazione un po' particolare di questa figura, perché si è soliti credere che il mental coach o il life coach aiutino le persone a migliorare la qualità della vita, spingendo le persone a migliorare le performance, poi spingendoli oltre i propri limiti. Ed è stato un disegno, in realtà, che è stato fatto diversi anni fa. Alcuni associano la figura del coach con la figura del motivatore, come se noi potessimo, non conoscendo le persone, arrivare a motivarle dal nulla dicendo loro cosa devono fare della loro vita. Questa è una declinazione che a me non è mai piaciuta. Mi piace sempre di più, però, mi piace la figura del coach, punto, fine a se stesso. Mi ricordo anni fa quando andai da mia madre, era il 96, e quindi un sacco di capelli fa, avevo 23 anni, non sapevo cosa fare della mia vita, ero in quei periodi di crisi esistenziali quando non sai cosa fare, no? Finché un giorno scopro, non vi sto a spiegare il perché lo scopro, fatto sta che scopro questa figura del coach che aiuta le persone, dell'allenatore che aiuta le persone a non tirare fuori il meglio di sé, ma a far funzionare meglio quello che c'è già. Guardate che è una sfumatura importante questa, se la pensate. Cioè far funzionare quello che c'è già. Il presupposto è che noi nasciamo già con delle caratteristiche. Ricordo, vado da mia madre e, come si può intuire, io ho giocato a pallacanestro per 15 anni. Se fossi stato bravo, probabilmente non sarei qua a fare il coach. Però è stata sempre una passione. Un giorno vado da mia madre e dico, frequentavo l'università, frequentavo scienze politiche a Pavia. Dice, mamma, ho capito cosa voglio fare nella vita. E dice, che cosa? Si aspettava già una laurea, si aspettava già qualche cosa di importante. Mi dice, voglio fare il coach. E la prima domanda che mi fa è, che squadra vuoi allenare? E dico, no, non voglio fare il coach di pallacanestro, avevo smesso qualche mese prima. Dice, voglio fare il coach delle persone, voglio aiutare le persone a tirare fuori le loro caratteristiche migliori. E mia madre, mi ricordo, mi ha guardato con quella faccia rassicurante di una madre che guarda il proprio figlio 23enne e si chiede, si vede negli occhi, nella sua espressione, la domanda, anzi l'espressione, proprio l'affermazione, mio figlio è totalmente fuori di testa. Perché al tempo la figura del coach non esisteva, 1996 non esisteva neanche internet. Adesso la figura del coach è popolare, ci sono coach in qualsiasi declinazione, c'è lo sport coach, il mental coach, life coach, business coach, love coach, eccetera, eccetera. Ieri mi hanno, e sono contento di questo, hanno detto che in qualche modo sono un coach non convenzionale, nel senso che non seguo le convenzioni che molto spesso nel mondo del coaching si danno. E me lo sento addosso questa cosa qua, perché ieri ho parlato della zona di comfort in una veste un po' differente, ho stimolato le persone presenti, non so se eravate anche qua ieri, ho stimolato le persone presenti a guardare la zona di comfort non come una prova da superare o qualche cosa da cui per forza bisogna uscire, ma un qualche cosa da cui partire per ampliarla. Perché quando allarghi la zona di comfort, quando la ampli, la fai diventare più grande, sostanzialmente che cosa fai? Porti qualcosa di te a sfidarti un po' di più. Parti dalle tue caratteristiche e semplicemente le amplifichi, le allarghi e fai in modo di, partendo da quel concetto, partendo dalla tua unicità, dalla tua autenticità, di metterti un pochino di più alla prova. Così cresci. Ho citato apposta la parola autenticità e unicità perché le persone che avete seguito ieri, che abbiamo seguito perché le ho seguite anch'io, e tra le persone che c'erano ieri ci sono personaggi che io ammiro tantissimo e mi piacciono proprio. È vero o no che noi ammiriamo gli artisti? Io sono l'unico che non è artista qua dentro. Ieri ci sono stati attori molto famosi, molto bravi, giovani, un po' meno giovani, cantanti. Raf, che è passato adesso, ieri ero qua dietro e dicevo, pensa te, questo è uno dei pochi che è riuscito a farmi ballare, che non è proprio un complimento, perché dovreste vedermi ballare. E sono tutte persone che noi ammiriamo perché in qualche modo loro manifestano un'autenticità. Pensateci. Non ammiriamo le persone se sono la fotocopia o il sosia di qualcun altro. Noi ammiriamo le persone che in qualche modo manifestano la loro autenticità, la loro unicità. E ieri, tra i personaggi che si sono avvicendati qui sul palco, avvicendati non so se è il termine giusto, hanno detto una cosa importante. Bisogna ritrovare il coraggio di essere se stessi. Bisogna ritrovare il coraggio di manifestare la propria autenticità. È una cosa importante sì o no? Sì o no? Certo che sì. Perché è importante? Perché quando tu sei autentico sei te stesso, quando tu sei autentico le persone con te stanno bene, riescono a riconoscere questo. Intanto è vero che quando abbiamo la fortuna di parlare con i personaggi, le persone che ammiriamo di più, quello che ci colpisce non è il fatto che sia un personaggio, ma ci colpisce di più il fatto che quel personaggio sia se stesso, sia autentico. È quello che ci portiamo a casa. Allora, vi invito a riflettere su questo aspetto. Perché bisognerebbe avere il coraggio di essere se stessi? Non dovrebbe essere qualcosa di coraggioso. Non dovremmo, perché il coraggio prevede che si affronti una paura. Ma se ci pensate, dovremmo affrontare la paura di manifestare l'essere noi stessi, che è la cosa più naturale del mondo. A tutti quanti noi piace sentirci unici. A tutti quanti noi. Ieri nelle sessioni pomeridiane che ho fatto, ad un certo punto mi è venuta questa battuta. Ho detto, pensate quanto è importante l'unicità. Siamo in una relazione e mi viene in mente, no? Pensate proprio un esempio molto semplice, pensate qualcuno che viene davanti a voi, ma no? Una ragazza viene davanti a me e io come complimento dovessi dirle qualcosa del tipo, la guardo negli occhi innamorato, trasportato da questa passione, da questo sentimento nei suoi confronti, la guardo negli occhi con tutto l'amore del mondo e le dico, sai cosa che mi fa impazzire di te? Che sei identica alla mia ex. Questa cosa fa sorridere e sarebbe uno scivolone esagerato se dicesse una cosa di questo tipo. Perché? Ce l'ha detto con tutto l'amore del mondo, ma perché noi non vogliamo sentirci uguali a nessun altro, a noi piace sentirci unici. Tu ti sei innamorata di me, io mi sono innamorato di te, perché ho riconosciuto in te un'unicità, un'autenticità, diversa da quella di qualcun altro. Non dico migliore o peggiore, diversa. Un'unicità, un'autenticità che si allinea alla mia persona per come sono adesso. E guardate, è veramente importante il concetto di unicità, perché noi nasciamo unici. Io amo tantissimo, e l'ho fatto anche ieri nelle sessioni, prendere ad esempio i bambini. Non riesco a vedervi tutti, ci sono persone che hanno più o meno la mia età e che hanno figli, ci sono persone che potrebbero essere i miei figli, e quindi a queste persone chiedo di ricordare quando erano bambini. O se avete bambini piccoli intendo dagli 0 ai 3-4 anni, quando è quell'età in cui i bambini manifestano la propria autenticità nel modo più spontaneo possibile. Se ci pensate, c'è una caratteristica dei bambini favolosa. Alcune caratteristiche. I bambini hanno naturalmente una curiosità esagerata. Io ricordo mia figlia, che adesso ha 6 anni, che nei primi, quando ho cominciato a parlare, avevo in mano un cucchiaio, e ad un certo punto mi dice, papà, che cos'è questo? Faccio un cucchiaio. E perché si chiama cucchiaio? Mi dice. E sapete, sono quelle cose che mettono alla prova un genitore, perché tu cosa rispondi a una bambina che ti dice perché si chiama cucchiaio? E tu non sai trovare la risposta, perché non ha una risposta, si chiama cucchiaio, punto. Però i bambini ti fanno 1000 domande, sono curiosi, vogliono esplorare. I bambini amano, sono determinati. È vero o no che se ci fosse un bambino di quella fascia d'età e volesse a tutti i costi salire sul palco, riuscirebbe a farlo, sì o no? Sì o no? Ci dovrebbe essere il genitore che lo porta via di peso, perché se lo lasciasse libero, in un modo o nell'altro, trova il modo di salire qua. Quindi i bambini sono curiosi, i bambini sono determinati, i bambini amano mettersi alla prova. Io ricordo mio figlio, aveva sì, più o meno 3-4 anni, l'ho portato al parco, si è trovato a giocare con un bambino più grande di lui, avrà avuto 9-10 anni, e ha fatto una gara di corsa. E io dovevo fare il traguardo, dovevo fare lo starter e il traguardo. Fa, papà, mettiti là e dai il via, a una distanza di 20 metri più o meno, pronti via. Ovviamente, dopo qualche secondo, questo bambino di 9-10 anni corre con tutta la velocità che gli apparteneva, taglia il traguardo. Mio figlio, dopo circa un quarto d'ora, impegnandosi tantissimo, taglia il traguardo. Il primo bambino taglia il traguardo e cosa dice? Ovviamente aveva vinto la gara, cosa dice? Ho vinto. Arriva mio figlio, 3 anni, impegnandosi un casino, arriva e dice, ho vinto anch'io. E questa cosa qua che mi ha fatto ridere lì per lì, mi ha fatto ridere perché il bambino di 9-10 anni se l'è presa. se l'è presa perché in realtà aveva vinto lui. Ma mi ha fatto ridere perché effettivamente ai bambini di quell'età la competizione, il mettersi alla prova non è mai contro qualcuno, è sempre a favore di se stessi. I bambini crescono mettendosi alla prova. Ed è la terza caratteristica. La quarta caratteristica dei bambini è che non hanno paura di fare brutta figura. Pensateci, in quella fascia d'età non hanno paura di fare brutta figura. Non è un problema per i bambini manifestare quello che provano, e anche se sono in mezzo alla gente. Poi eventualmente ci pensa il genitore, che cambia 60 colori. E l'ultima caratteristica dei bambini, la capacità straordinaria di creare relazioni immediate. I bambini, quando trovano un bambino che non conoscono, non giudicano, non pregiudicano. In 3 secondi riescono a giocare con lui e lo fanno anche con gli adulti. E ho notato questo dei bambini, notateli. I bambini riescono a creare relazioni facendo una cosa spontaneamente che spesso gli adulti non fanno. Creano relazioni offrendo qualcosa di loro, portando un gioco, parlando di qualche cosa che gli appartiene. Come se qualcuno gli avesse detto, il modo più facile per creare relazione con qualcuno è dare qualche cosa invece di cercare di prendere qualche cosa. Quindi se ci pensiamo, curiosità, determinazione, mettersi alla prova, non aver paura di fare brutta figura e la capacità di creare relazioni, sono tutte caratteristiche che molto spesso gli adulti vogliono avere. Ma vogliono avere pensando di non averle mai avute. In realtà, noi nasciamo così. Ecco perché è vero, non bisogna avere il coraggio di essere se stessi. Bisogna ritrovare la curiosità di esplorare come eravamo nel modo più naturale possibile e partire da qualche cosa che per noi è naturale e semplice. Questo ci permette di manifestare sempre di più la nostra autenticità, la nostra unicità, e ci permette in maniera più facile di espandere la possibilità di crescere, trovando modi facili, trovando modi intelligenti. Questo ci permette di viaggiare, ritornando al discorso che ho fatto ieri, più felicemente. Invece di inseguire la felicità, cerchiamo di fare in modo di vivere felicemente nel tempo presente. Io vi ringrazio per avermi ascoltato.